Stupisce che nel Vangelo il miracolo più raccontato in assoluto, per me dovrebbe essere quello, non so, di Lazzaro risuscitato, no, è la moltiplicazione dei pani. Viene addirittura raccontato 7 volte. Vuol dire che è un miracolo che ha colpito molto l'immaginazione della gente. Ma c'è anche un altro aspetto, ed è un aspetto al quale non ho mai fatto troppo caso, e cioè che per il Vangelo, sempre per i 4 Vangeli, ma anche per la Bibbia in generale, il modo con cui l'uomo mangia, guardate bene, non parla, non agisce, mangia, è molto importante. Un giorno parlavo con un impresario, mi pare di ricordare che fosse un olandese, il quale raccontava la storia di suo papà, che diceva che quando doveva assumere qualcuno non faceva come adesso che ci sono i colloqui con lo psicologo. Lui gli invitava a pranzo e da come mangiavano capiva se poteva assumerli o no. Interessante, perché diceva: se uno comincia a sedersi davanti al piatto che tu gli offri e comincia a parlare, a tenerla a lunga e a discutere, sarà un bravo sindacalista ma diventerà mai un bravo operare. Se un altro prende su un sacco di roba e alla fine lascia tutto nel piatto, non fidarti, è un disonesto. È un disonesto, e vi posso assicurare che è vero, l'ho sperimentato. Quelli fra i miei ospiti che vengono lì a mangiare non sono ospiti del patronato, ma che vengono dal di fuori, prendono su montagne di cibo e buttano via tutto. Stai pur sicuro che sono dei ladri. Attenti col cibo. E lui diceva: quelli invece che si mettono, si concentrano sul piatto, mangiano in fretta e tutto, e lasciano il piatto pulito, puoi fidarti, assumilo pure. È interessante la cosa. Vuol dire allora che è molto importante quello che dice oggi Gesù nel Vangelo. E provate a leggere anche tutti gli altri passaggi in cui si parla di pane. Ma vediamo di cogliere alcuni spunti. Primo spunto: perché Gesù ha moltiplicato i pani? Forse sembra strano. Gesù ha potuto moltiplicare i pani perché un ragazzino a cui la mamma aveva dato la merenda, che erano 5 pani e 2 pesci, ha accettato di dare a Gesù i 5 pani e 2 pesci per condividerli. In altre parole, il primo insegnamento che ci viene dato dal Vangelo, sapete qual è? Che si moltiplica solo se prima si condivide. Io sento in questi ultimi tempi troppo spesso alcune cose che non mi piacciono, tipo, è normale, guardate che lo dico con tutti, tipo questo: prima i nostri, poi gli altri. Non è così nella vita, guardate che non è così, credetemi, fidatevi di quello che vi dico. Stamattina avevo lì alle 8 la chiesa piena di gente che veniva dalla stazione, proprio i poveracci e gli africani, e di quelli che vengono dalla stazione gliel'ho detto: sapete perché siete finiti alla stazione? Perché nella vita avete sempre applicato un precetto: prima io, te fenese tarasta sua. L'unica maniera per star bene tutti è condividere. Mi diceva un parroco, e la cosa è molto interessante, perché mi è stato confermata anche da un notaio, i notai sono quelli dei testamenti, mi diceva che sono in aumento, soprattutto nelle valli, su in alta valle, Brembana, Seriana, non so, Bondione, quelle parti lì, i casi di eredità che muore quello che lascia l'eredità e non ha parenti. Per cui l'eredità rimane lì, la casa rimane chiusa. Cosa hanno fatto questi tali? Nella vita, da bravi bergamaschi, hanno fatto soprattutto una cosa, lavorare. Siccome non avevano famiglia, hanno accumulato i soldi, hanno avuto più di una casa ai campi o boschi, e quando sono morti nessuno ha ereditato. In altre parole, guardate che sta succedendo una cosa. Guarda che i beni ti sono dati perché tu li condivida con un amico, con un parente, sposati, non so, se non hai figli adottali. Non tenere per te. Perché la cosa curiosa di questi paesini di montagna è che sono disabitati e pieni di case, chiuse. In altre parole, non è una bella cosa, eh? È che conferma una legge che si può moltiplicare solo se si condivide. Quando tu condividi, non hai paura a dire io la mia parte, piccola o grande che sia, voglio comunque condividerla con qualcuno. Quando tu fai questo, stranamente stai meglio anche tu. Perlomeno non sei solo. Perché è abbastanza assurdo morire soli in un ricovero quando si avrebbero beni per rendere felici un mucchio di persone. Il ragazzino del Vangelo ci dice una legge che oggi è molto importante ed è la legge della condivisione. Sto bene io, c'ho il lavoro, penso anche un po' agli altri. E uno dei peccati che ogni tanto qualcuno, o meglio, non lo dice come peccato, ma viene a confessarsi e ti butta lì la frase: guardi, io non farei niente di male perché se sto bene io, stanno bene tutti. No, mi dispiace, questo è il primo peccato, dopo vediamo gli altri. Non è vero che se stai bene tu, stanno bene tutti. Stanno bene tutti se tu sei capace di condividere. Guardate che se davvero prevale l'idea che noi dobbiamo pensare anzitutto a noi stessi, ci avviamo verso una lenta e inevitabile decadenza. Decadenza. Adesso gli va bene all'America. Il PIL va su. Vorrò vederla alla lunga. La prima legge della vita, lo dico per i giovani, è che uno sta veramente bene quando sa condividere. Il bambino che ha dato 5 pani e 2 pesci, da Gesù ha riavuto 5 pani e 2 pesci. E altri 5.000 hanno avuto 5 pani e 2 pesci. Lui non ha perso nulla e in 4.999 ci ha guadagnato. Ecco la prima legge del mangiare. Seconda cosa, è talmente abbondante il pane che Gesù moltiplica che alla fine finiscono per buttarlo via. E che ordine dà Gesù? Prendete 12 ceste e prendete su tutto il pane avanzato. Sapete cosa significa la seconda legge? Vorrei che andando a casa ci pensassimo un po', ragazzi. Non si spreca niente, non si butta via niente. Io quando arrivano sti ragazzi africani, appena arrivati dall'Africa, arrivano su macri come stecchi, a volte anche piuttosto malati, vestiti in qualche modo, Dopo qualche mese sono lì, tirati a lucido, con molti chili in più, ma tu capisci che qualcosa non funziona, perché se prima divoravano tutto, le cose che lasciano indietro sono molte. Non si lascia indietro niente nel piatto, cioè, ragazzi, non si lascia dietro niente nel piatto. E se non vuoi mangiare, prendi poco e mangi tutto. Sapete perché? Ce lo dice la Bibbia, perché quello che tu butti via oggi, domani qualcuno dovrà toglierlo dal cestino dove l'hai buttato, e magari è tuo figlio. Perché Dio non sopporta gli spreconi. Dio non sopporta le persone che mancano di rispetto a ciò che c'è di più importante al mondo, il cibo. Guardate che l'unica preghiera che Gesù ha detto si parla di cibo. Dacci oggi il nostro pane, per dire quanto è importante. E allora la seconda cosa è che non si spreca. E noi sullo spreco abbiamo costruito tutta la mentalità. E nessuno si sente in colpa se butta via tonnellate di roba. Abituare a rispettare il cibo, anche perché, e sarebbe bene questo dirlo sempre, a nessun ragazzino deve essere permesso di dire di fronte al piatto preparato dal papà e dalla mamma che gli fa schifo. E se un ragazzino lo dice, genitori, un consiglio, tirategli via il piatto e a letto senza mangiare. Perché quando sono piccoli lo diranno al piatto, a 16 anni diranno che la mamma fa schifo. Perché è così la cosa. Il cibo è molto importante. E dal rapporto che tu hai verso il mangiare nasce il rapporto che tu hai verso tutta la realtà. La terza cosa che ci insegna il Vangelo di oggi, e non è poco conto anche questo, ascoltatemi bene, è che il nostro mangiare e il nostro cibo placa la fame solo per poche ore, dopodiché ti viene di nuovo fame. Non ci avete mai pensato perché viene di nuovo la fame? L'hanno studiato questo fenomeno in tanti, perché il nostro corpo ha bisogno, ma anche per un altro motivo. Lo dice Gesù quando nel deserto c'è lì il demonio che lo tenta e gli dà da mangiare. Cosa gli risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ebbene, la terza cosa è questa. La fame del cibo rivela una fame più profonda, ed è la fame della parola di Dio, questa, e del cibo che poi verrà dato sul tavolo, sulla mensa dell'altare di Dio. Sant'Agostino, che era uno che aveva capito tutto, diceva: ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non è sazio finché non trova te. Io quando era molti anni fa ormai, un giovane prete, mi sono stupito di sapere che un ragazzo della mia parrocchia era morto, e mi hanno detto: ma di che cosa è morto? Di fame. Possibile? Sì, non sapevo che si chiamava così. Erano i primi casi. Anoressia. E dicevo: ma si può morire di fame? Nel secolo XX, in Italia, rifiuto del cibo, è morto. Aveva 25 anni. Sapete perché? Perché il cibo non basta. Perché assieme al cibo bisogna che ci sia qualcosa d'altro. Perché se tu gli dai da mangiare tutto ai tuoi figli, ma non gli dai quel cibo lì che è Dio, è pericoloso. Occorre il cibo per lo stomaco, il cibo per la mente e il cibo per il cuore. E quello per il cuore è Dio. E allora tre cose vi consegno stasera. Guardate che solo la condivisione genera la moltiplicazione. Si moltiplica perché si condivide. E se uno condivide ci sarà per tutti, per tutti. La seconda cosa, lo dico soprattutto ai ragazzi, ragazzi, rispettate il cibo che mangiate, perché se non lo fate, verrà il momento che lo rimpiangerete. Il cibo va sempre rispettato, non va mai buttato, per nessun motivo. E anche questa storia delle scadenze mi ha regalato una volta una partita di 8.000 lattine di Coca-Cola perché erano vicine alla scadenza. Dì, ma scusa, alle acqua colorata, scadenza cosa? Naturalmente tutti hanno bevuto finché hanno potuto. Siamo fuori di testa, completamente. E la terza cosa, la fame del corpo rivela una fame più profonda, quella della mente e quella del cuore. È l'unico che può calmare la fame della mente e del cuore, chi è? È solo Dio. Non dimentichiamo queste cose, sono molto importanti. Credo in un solo Dio.